Santa Madre di Dio, Madre della Chiesa, prega. Inizia oggi nella Chiesa Cattolica e nelle Chiese Cristiane la settimana di preghiera per l'unità, o ottavario se volete di preghiere, perché sono 8 giorni. E questo che celebriamo è il 7° sabato mariano della nostra serie 36esima, dedicata quest'anno a un cammino di speranza con Maria. Una speranza quanto mai attuale, proprio in campo ecumenico. Benvenuti dunque a tutti voi in questa nostra Basilica di Santa Maria in Via Latta. E un saluto di pace e un augurio di proficuo ascolto ai radioascoltatori di Radio Mater. Tiene oggi la lezione Don Giovanni Cereti, dottore in giurisprudenza e in teologia, da tutti conosciuto e stimato per la sua competenza e la sua attiva partecipazione al movimento ecumenico, al quale ha dedicato il suo impegno di insegnamento e di ricerca. Professore apprezzato in varie istituzioni cattoliche ecclesiastiche, tra le quali la Pontificia Facoltà Teologica Marianum e la Pontificia Università di San Tommaso d'Aquino a Roma, ha al suo attivo molte pubblicazioni di carattere ecumenico, a cominciare dagli anni Ottanta. Ricordo tra le più recenti le Chiese Cristiane di fronte al Papato, il Ministero Petrino del Vescovo di Roma, nei documenti del Dialogo Ecumenico, Deoniane 2006, e con le editrici Gabrielli, editori, Riforma della Chiesa e Unità dei Cristiani nell'insegnamento del Concilio Vaticano II, 2012, Commento al decreto sull'ecumenismo 2013, ma amo ricordare in particolare e con ammirazione la pubblicazione che ha compiuto da solo o insieme ad altri specialisti dei 10 volumi dell'Enchiridion Ecumenicum, documenti del dialogo teologico interconfessionale, edizioni deoniane di Bologna. Oggi dunque, con la sua competenza e la sua amicizia, ci presenta uno dei più significativi documenti mariani del dialogo interconfessionale Maria, Grazia e Speranza in Cristo, il documento anglicano-cattolico. Lo ascoltiamo veramente con sommo interesse, ben felici di averlo con noi e che ci introduca in questo percorso di speranza verso la piena comunione e l'unità delle chiese. E Maria sia sempre, come diceva e la definiva il Papa Benedetto XVI, la stella della nostra speranza. Grazie Don Giovanni, a te la parola.
Grazie Padre Manno di questa presentazione, grazie di tutto cuore, grazie di avermi invitato a tornare qui, perché molti anni fa venivo ogni anno più o meno per la settimana di preghiere e sono lieto di poter essere nuovamente qui con voi. E grazie a voi per essere venuti ed essere presenti a questa presentazione di questo documento. Presentazione che facciamo, come è già stato anticipato, nel primo giorno della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che so quanto è celebrato appunto in questa chiesa e con le celebrazioni serali. Settimana di preghiera che celebriamo ogni anno dal 18 al 25 gennaio e che quest'anno ha come titolo, come tema generale, Cristo non può essere diviso, perché ispirandosi alla prima lettera ai Corinzi, il primo capitolo, sino al versetto 17, appunto, forse che Cristo è diviso quando i testimoni dell'Evangelo, gli annunciatori dell'Evangelo sembrano essere quasi in concorrenza fra di loro e i discepoli seguono chi un maestro, chi l'altro maestro. Io sono di Apollo, io sono di Cefa, io sono di Paolo. Ecco, Cristo non può essere diviso. Sembra che, ripetendo ogni anno questa settimana di preghiere, e non dico essendo quasi delusi, perché dopo tanti anni che i cristiani celebrano insieme, forse non con sufficiente fervore, non con sufficiente impegno, forse non è ancora sufficientemente diffusa questa settimana di preghiere, ma certo ci sembra che la nostra preghiera non sia sufficientemente ascoltata. Ebbene, io credo che invece la settimana di preghiera è anche occasione per fare un bilancio di quello che ha potuto essere realizzato nel corso dell'anno precedente, e io penso che il 2013 sia un anno molto importante proprio per il cammino ecumenico. Importante certamente innanzitutto per la elezione di Papa Francesco, che ci pare impegnato in quel rinnovamento, in quella riforma anche della Chiesa Cattolica, che è assolutamente, diciamo, indispensabile, quasi una premessa al cammino della riconciliazione fra le Chiese, come dice il decreto sull'ecumenismo del Vaticano II, Unitatis Redintegratio Gratio, specialmente al numero 6. Ecco, la Chiesa ha bisogno di riforma, ha incessantemente bisogno di riforma, anche se delle riforme, dei rinnovamenti hanno avuto luogo. Abbiamo bisogno di confrontarci incessantemente con l'Evangelo e di incarnare l'Evangelo proprio nelle diverse generazioni che si susseguono. E allora credo che l'elezione di Papa Francesco apra appunto nuove prospettive per la riconciliazione fra i cristiani. Il fatto che si sia presentato come Vescovo di Roma è molto importante per i rapporti con gli ortodossi, è molto importante però per i rapporti con i cristiani di tutte le chiese. Vescovo della città di Roma, della chiesa locale di Roma, che è chiesa sorella maggiore fra tutte le altre chiese, per questo si fa riferimento a Roma da ogni parte del mondo, ma senza volere dominare sulle altre chiese, ma camminando insieme verso il regno e la pienezza del regno. Poi ci sono stati altri fattori che sono stati molto positivi. C'è stata l'assemblea del Consiglio Ecumenico delle Chiese a Busan, in Corea, nel novembre del 2013, ed è molto importante. Dio della pace dona al mondo pace, fraternità, solidarietà, era il tema. E ci sono stati pubblicati alcuni documenti ecumenici di particolare significato, in particolare la Chiesa, un documento sulla Chiesa, come dobbiamo concepire la Chiesa di Cristo, documento che è stato preparato, sono ormai 25 anni che si lavorava a questo documento, erano state pubblicate già due stesure e questa è la terza e definitiva stesura, e su questo documento si vorrebbe ottenere un consenso delle chiese proprio per ristabilire la comunione. E c'è ancora un altro documento, un documento che invece vuole prepararci all'anno 2017, un documento del Comitato Cattolico Luterano per le celebrazioni del 2017, sono i 500 anni dalla riforma di Lutero. Veramente la speranza era che per il 2017 questa frattura, questa dolorosa separazione potesse essere superata e cristiani, cattolici e luterani potessero ristabilire fra di loro la piena comunione, soprattutto anche a partire dal documento sulla giustificazione del 1999 che sembrava aprire proprio la via a questa riconciliazione. Ma se non possiamo ristabilire la piena comunione appunto nell'anno 2017, possiamo celebrare insieme questi 500 anni riconoscendo che il Signore si serve anche di eventi dolorosi per fare crescere la sua Chiesa nel cammino della storia e che probabilmente oggi siamo davvero vicini a una riconciliazione fra cattolici e luterani. Ecco, quindi rendiamo grazie per queste cose dell'anno passato e rendiamo grazie per gli eventi che si annunciano anche per questo nuovo anno, in particolare il pellegrinaggio che Papa Francesco intende fare alla fine di maggio nella Terra Santa e che sarà occasione di un incontro fraterno con il Patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo I, ecco, potrebbe aprire anch'esso le vie per una nuova riconciliazione. Teniamo presente che nel 1964, cioè esattamente, era il gennaio, esattamente 50 anni fa, c'è stato questo incontro a Gerusalemme tra Paolo VI e il Patriarca Atenagora. E ha portato frutti, perché ha portato alla cancellazione delle scomuniche reciproche dalla memoria delle chiese, cancellazione che ha avuto luogo il 7 dicembre 1965, e il Patriarca Atenagora era così convinto della necessità di ristabilire l'unità che ha proposto proprio ufficialmente a Papa Paolo VI: concelebriamo insieme l'Eucaristia come segno del ristabilimento della comunione fra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa. Poi ci sono stati dei timori, soprattutto da parte di Roma, ma forse questo poteva portare a delle reazioni negative da parte di alcuni ortodossi, portare a una rottura, portare appunto a delle opposizioni all'interno del mondo ortodosso. Per questo Roma non ha aderito a questa richiesta del Patriarca Atenagora e la vicenda si è chiusa con la morte del Patriarca Atenagora nel 1971. Ma adesso del cammino è stato fatto e forse si potrebbe ristabilire la comunione fra queste due parti dell'unica Chiesa di Cristo. Giovanni Paolo II diceva sempre che la Chiesa deve respirare a due polmoni, occidentale e orientale, e questo significava che riconosceva che la Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa Cattolica Romana, ma sussiste anche nella Chiesa Ortodossa Bizantina e in genere nelle Chiese orientali. Ecco, queste sono le premesse, le ragioni per cui oggi ci troviamo qui a meditare su un documento ecumenico. Questo documento ecumenico è un documento che anch'esso festeggia quest'anno i 10 anni, perché è stato firmato nella festa della presentazione di Gesù al Tempio il 2 febbraio del 1904 a Seattle negli Stati Uniti, dove diciamo che è la sede del Vescovo Cattolico che presiede e che presiedeva in quel tempo la Commissione Internazionale Anglicano-Cattolica. Quindi un documento che non è nuovo, ma un documento di 10 anni fa. È un documento molto complesso, molto bello, e di cui appunto adesso subito parleremo. È un documento comunque che riguarda la Chiesa Cattolica e la comunità anglicana. Non c'è bisogno di dire che la comunità anglicana tra le chiese che si vogliono, chiese evangeliche, chiese non in piena comunione con Roma in Occidente, è certamente comunque la comunità più vicina alla comunità cattolica. Quando Enrico VIII nel 1534, il 30 novembre, ha fatto quell'atto di supremazia per cui ha dichiarato che d'ora in poi i cattolici inglesi e tutti i sudditi della corona inglese non avrebbero più fatto riferimento al Papa, non avrebbero più dovuto obbedire al Papa, ma obbedire soltanto al sovrano e al re d'Inghilterra e del re, poi del Regno Unito. Ecco, però non intendeva rinnegare la tradizione cattolica della Chiesa inglese. La Chiesa inglese era molto legata anche alla Chiesa di Roma, perché l'Inghilterra era stata evangelizzata certamente nei primi secoli, anche con il legame con la colonizzazione romana che era arrivata appunto sino alle isole britanniche. Ma quando sono sbarcati gli Angli e i Sassoni, la Chiesa che non erano ancora evangelizzati, e la Chiesa d'Inghilterra, diciamo, era stata sconvolta e quindi le strutture che si erano costituite non erano, diciamo, forse in grado di compiere quell'azione pastorale di evangelizzazione dell'Inghilterra che sarebbe stata necessaria. Per questo la storia ci dice che Papa Gregorio Magno inviò proprio dal monastero al quale lui stesso faceva riferimento, il monastero attualmente di San Gregorio al Celio, dove sono i padri camaldolesi, inviò il monaco Agostino e i suoi compagni. Per questo ogni anno, al 27 maggio, mi pare che sia la festa di Agostino di Canterbury, c'è una celebrazione comune anglicano-cattolica proprio al monastero di San Gregorio al Celio. E dobbiamo dire che, quindi, da quel momento i monaci inviati da Papa Gregorio Magno hanno riorganizzato la Chiesa d'Inghilterra, c'era la sede di Canterbury e la sede di York e poi, diciamo, le diverse sedi diocesane. E da allora la Chiesa d'Inghilterra ha sempre avuto un legame speciale con la Chiesa di Roma. E questo legame si è appunto in qualche modo interrotto nel 1534 e soprattutto si è interrotto con le vicende successive, quando in particolare sotto re Edoardo VI, che era il figlio di Enrico VIII, e c'è stato un periodo in cui la Chiesa d'Inghilterra si è costituita anche diciamo una posizione più vicina alle chiese calviniste e poi alle chiese luterane che non alla Chiesa cattolica. E sono gli anni nei quali si costituisce il libro della preghiera comune in Inghilterra e poi si costituiscono quelli che erano 42 articoli, oggi 39 articoli di religione sono stati approvati definitivamente nel 1571. E la Chiesa d'Inghilterra quindi ha vissuto una sua esperienza, diciamo, di allontanamento dalla comunione con la Chiesa cattolica romana. Ha subito vicende alterne, perché ci sono stati tentativi anche di ristabilire il cattolicesimo da parte di alcuni monarchi che erano, diciamo, più vicini al cattolicesimo, ma come sappiamo poi invece ha continuato questo stato di separazione e all'interno della Chiesa d'Inghilterra ci sono stati molti movimenti di riforma e di rinnovamento, dai battisti sono nati in qualche modo, una parte dei battisti sono nati proprio nella Chiesa inglese nel XVII secolo, poi trapiantati negli Stati Uniti, sono ora la Chiesa più numerosa negli Stati Uniti, e poi i metodisti nel XVIII secolo, e ancora la Società degli Amici o Quaccheri, e ancora altre comunità che nella Chiesa d'Inghilterra volevano operare un rinnovamento e una riforma, e in realtà poi questo rinnovamento non è stato accettato dalla Chiesa stabilita, dalla Chiesa di Stato, e queste comunità si sono costituite come chiese indipendenti. La Chiesa Battista, ripeto, la Chiesa Metodista, i Quaccheri e ancora altre comunità. Dobbiamo dire che soprattutto nel XIX secolo c'è stato un forte movimento di riavvicinamento alla Chiesa Cattolica, soprattutto attraverso il movimento di Oxford, la riscoperta dei padri della Chiesa e figure eminenti come John Henry Newman, che appunto per coerenza con le sue convinzioni di fede lascia la Chiesa d'Inghilterra e passa alla Chiesa Cattolica nel 1845. Però, non è che questo movimento, nonostante l'impegno per l'unione dei cristiani, la fondazione nel 1867 di una società proprio per promuovere l'unione dei cristiani, nonostante questo la Chiesa d'Inghilterra non ha ristabilito la comunione con la Chiesa cattolica, ma possiamo dire si sono definite meglio, a partire appunto dal 1800, le tre grandi componenti nella Chiesa d'Inghilterra, e cioè la componente anglo-cattolica, diciamo più vicina al cattolicesimo, che è chiamata la High Church, la Chiesa Alta, e poi c'è la Chiesa invece bassa, che è più vicina al protestantesimo continentale, quindi ai riformati, ai luterani, e la Chiesa larga, che è più vicina, potremmo dire, al protestantesimo liberale, e venivano definiti latitudinaristi, cioè persone che erano abbastanza vicine anche alle posizioni dell'illuminismo e del razionalismo. Queste tre componenti della Chiesa inglese continuano a essere presenti nell'anglicanesimo attuale. Possiamo dire e ricordare i tentativi per una ricomposizione dell'unità avvenuti alla fine dell'Ottocento, che purtroppo hanno portato alla promulgazione della bolla Apostolice Cure, in cui Papa Leone XIII ha dichiarato che le ordinazioni anglicane sono invalide, quindi una certa difficoltà al riavvicinamento se le loro ordinazioni non sono valide. E le conversazioni di Malin dal 1920 al 1926, sotto l'egida del cardinale Mercier, che volevano ancora portare a questa unione un documento: Chiesa anglicana unita, non assorbita. Facciamo l'unità, ma restiamo appunto con le nostre tradizioni e con le nostre anche diversità. Documento preparato da Don Lambert Baudouin, benedettino, belga, una figura meravigliosa, che poi ha fondato anche il monastero di Chevetogne e la rivista Irenicon. Ma più di recente, dopo il Concilio Vaticano II, la comunione anglicana è entrata in dialogo con la Chiesa cattolica, e alla fine di dei lavori di una prima commissione di dialogo, che ha approvato alcuni documenti, si diceva nel rapporto di Malta iniziale: tra anglicani e cattolici non abbiamo delle grandi diversità, siamo sostanzialmente la stessa tradizione, siamo stati uniti per 15 secoli. Abbiamo qualche difficoltà intorno all'Eucaristia, al ministero e all'autorità nella Chiesa. E allora nel negli anni 70 sono stati approvati alcuni documenti, proprio un documento sull'Eucaristia, poi un documento sul ministero e poi un terzo documento, Autorità nella Chiesa di Venezia 1976. Poiché alcuni hanno chiesto dei chiarimenti, sono stati pubblicati successivamente dei chiarimenti e un documento Autorità nella Chiesa II nel 1981 con un rapporto finale della prima commissione cattolico-anglicana. E in questo rapporto finale si diceva appunto la Chiesa è una comunione, la comunione nella quale entriamo tutti per il battesimo, la comunione che ha come suo segno l'Eucaristia, il ministero al servizio della comunione. Entrambe le chiese hanno questa concezione dell'unità, l'unità intesa come una comunione ecclesiale, comunione eucaristica, comunione spirituale nella comune fede nel Signore Gesù, e il rapporto finale prevedeva il ristabilimento della piena comunione fra le due chiese. Tanto che io ricordo, mi dispiace debordare un po' nel tempo, ma cercherò poi di essere più breve, ricordo che padre Jean-Marie Tillard nel 1981 diceva a un gruppo appunto che studiava il problema, diceva è fatta, questione di settimane e la comunione con la Chiesa anglicana viene ristabilita sulla base delle conclusioni di questa commissione. La Chiesa anglicana formerà un patriarcato autonomo all'interno della Chiesa occidentale, relativamente autonomo, ma in comunione con Roma, il patriarca è l'arcivescovo di Canterbury, il valore delle ordinazioni anglicane viene riconosciuto sulla base di una autocertificazione degli anglicani, i quali dichiarano di avere avuto sempre l'intenzione di fare ciò che si fa nella tradizione cattolica e secondo la Chiesa cattolica. Questa autocertificazione poteva, diciamo, in qualche modo superare le difficoltà dell'apostolice cure. Purtroppo, mentre gli anglicani hanno dato un parere favorevole a questo rapporto finale, la Chiesa cattolica non ha dato risposta, ha dato una risposta 10 anni dopo, una risposta dicendo che non era ancora pienamente soddisfatta diciamo di questi accordi, di questi documenti e poiché la Chiesa cattolica aveva tardato tanto a dare una risposta e sembrava appunto non volere accedere a questa prospettiva, gli anglicani nel frattempo sono passati all'ordinazione delle donne, il che ha posto un'ulteriore difficoltà al ristabilimento della comunione ecclesiale. E così come sono nate altre difficoltà sul piano dell'etica. Scusate, perché tutto questo è una premessa certamente al documento di cui dobbiamo parlare. E allora però spero che non sia una premessa non interessante e vengo più rapidamente allora a questo documento. Dopo la prima commissione internazionale anglicano-cattolica è stata stabilita una seconda commissione internazionale che ha pubblicato ancora dei documenti, la salvezza e la Chiesa, la Chiesa come comunione e soprattutto un documento di morale che è l'unico che esiste nei dialoghi ecumenici, vivere in Cristo, la morale, la legge, la Chiesa, e che dice appunto la consonanza fra le tradizioni della Chiesa cattolica e della comunione anglicana sul piano etico, anche se ci sono divergenze sorte però appunto di recente su alcuni punti, soprattutto a carattere pastorale. Finalmente questa commissione ha pubblicato nel 2004, e ritorniamo quindi al nostro documento, ha pubblicato il documento che ha questo titolo, Maria, Grazia e Speranza in Cristo. È il primo documento che tratta l'argomento mariano nei rapporti fra la Chiesa Cattolica e le altre chiese e confessioni cristiane. Diciamo il primo documento ufficiale a livello internazionale, perché era stato preceduto da alcuni documenti di grande importanza e di grande interesse, come per esempio il documento del gruppo di Dong, che è un gruppo privato di teologi cattolici, luterani e riformati francesi, che aveva già pubblicato Maria nel disegno di Dio e nella comunione dei santi, documento del 1997 o 98. C'era stato anche un documento del dialogo cattolico-luterano degli Stati Uniti sull'unico mediatore i santi e Maria, e un documento Communio Sanctorum della Chiesa cattolica e luterana in Germania. Quindi documenti a livello locale, Stati Uniti, Germania e Francia con il gruppo di Dombe, c'erano già stati, e documenti che sono di grande interesse e di grande valore. Ma a livello internazionale questo è il primo documento che noi abbiamo. Allora, per non continuare a parlare, cercherò di leggere qualche cosa di quello che ho scritto, in modo che riusciamo a dire qualcosa prima della fine. La pubblicazione di questo documento del 2004 mostra come nel cammino di riavvicinamento fra le chiese sia ormai possibile affrontare anche le tematiche più controverse, come quelle relative alla figura di Maria, intorno alla quale si intrecciano molti temi di carattere antropologico, ecclesiologico, Maria nella Chiesa, la Lumen Gentium inserisce Maria appunto nel mistero della Chiesa, soteriologico, il tema rapporto fra libertà e grazia, il tema del rapporto fra scrittura e tradizione, fra Chiesa e Magistero, grazie, senza, che sono stati causa di incomprensioni e di separazioni fra le Chiese. Questo nuovo documento costituisce una dichiarazione congiunta della Commissione, la cui pubblicazione è stata autorizzata dalla Chiesa Cattolica e dalla Comunione Anglicana, che avevano incaricato la Commissione di affrontare questo argomento, considerando come è l'ultimo problema che esiste nei rapporti fra i cattolici e gli anglicani. Costituisce quindi un documento approvato dalla Commissione di Lavoro Anglicano-Cattolica, ma non approvato ancora dalle Chiese Cattolica e Anglicana. Però noi sappiamo che questi documenti hanno una grande importanza, sono oggetto di studi, di tesi di laurea, di dottorato, poi in diversi paesi del mondo, e possiamo considerarli come luoghi teologici, loci teologici in cui ritroviamo, no, la fede comune della Chiesa. Questo documento, naturalmente, si accusano sempre i dialoghi anglicano-cattolici di essere frutto soprattutto dell'ala anglo-cattolica, cioè sono i teologi, diciamo anche più vicini alla tradizione e alla tradizione cattolica, che partecipano a queste commissioni internazionali. E invece l'ala filo-evangelica, oppure appunto della Chiesa larga latitudinarista, non si sentono adeguatamente rappresentate, nel senso che dichiarano che loro appunto certe concessioni ai cattolici nel dialogo non le farebbero. Quindi c'è anche all'interno della Chiesa anglicana, c'è una certa, non è che siano pacificamente accettati, però è importante perché sono fatti dai teologi anche più qualificati della Chiesa anglicana. E questo documento, che è formato appunto di un'ottantina di paragrafi, e proprio nel paragrafo ultimo dice: crediamo che l'accordo qui evidenziato sia esso stesso il frutto di una rirecezione da parte degli anglicani e dei cattolici della dottrina relativa a Maria, e che esso ci orienti verso la possibilità di una ulteriore riconciliazione, nella quale i punti che riguardano la dottrina e la devozione verso Maria non debbano più essere visti come divisivi della comunione o come ostacolo a un nuovo passo nella crescita verso la piena comunione visibile. Ecco, quindi dice, questo documento supera le difficoltà che ci potevano essere tra anglicani e cattolici intorno alla figura di Maria. Attraverso una rirecezione, che cosa significa? Forse lo dovremmo vedere nella terza parte, ma lo anticipo già adesso. Rirecezione significa riprendere quella che era la tradizione comune nei primi 15 secoli tra anglicani e cattolici. Non avevamo allora delle difficoltà fra di noi intorno a Maria, le difficoltà sono nate nell'epoca successiva alla Riforma. Noi torniamo alle formulazioni e alle convinzioni precedenti, esploriamo quello che ci hanno trasmesso i padri, la tradizione più antica, e ci ritroviamo quindi d'accordo. Le due chiese condividono 15 secoli di fede e di vita in piena comunione, e la loro separazione relativamente recente le ha allontanate anche nella comprensione della figura di Maria e nella pratica della pietà mariana. Sono stati questi 39 articoli di cui parlavamo, approvati definitivamente sotto Elisabetta prima nel 1571, che sotto l'influsso di e appunto di convinzioni delle chiese riformate e delle chiese luterane, rigettano completamente il culto dei santi e la loro invocazione, e quindi il culto e l'invocazione di Maria. Ma se torniamo a esplorare quella che era la tradizione comune dei primi 15 secoli, vediamo che non ci sarebbero dei motivi di divisione. Il documento dà molto spazio a cercare di superare la difficoltà che era stata evidenziata proprio in quel documento di Venezia del 1976, che parlava dell'autorità nella Chiesa. E questo documento diceva: ma noi nella sostanza concordiamo, cattolici e anglicani, su tutto. Si potrebbe rileggere questo: nella sostanza concordiamo, perché abbiamo difficoltà sulla questione dell'Immacolata e sulla questione dell'Assunta? Non per la sostanza della fede, di quello che è affermato nel dogma di fede, ma per il fatto che è una qualche cosa che è stato proclamato dal Papa in uno stato di separazione, e quindi noi non sappiamo. Ci pare che non sia sufficientemente fondata sulla scrittura l'affermazione dell'Immacolata e l'affermazione dell'Assunta, e ci pare che poi noi non sappiamo se il Vescovo di Roma ha questa autorità di proclamare appunto questi dogmi. Per questo molti anglicani non si sentono di accettare questi doni, questi dogmi. Io voglio leggere qui quelli. Anglicani e cattolici, si diceva nel 76, possono trovarsi d'accordo in molta parte di verità che questi due dogmi intendono affermare. Siamo d'accordo che non ci può essere che un solo mediatore fra Dio e l'uomo, Gesù Cristo, e rifiutiamo ogni interpretazione del ruolo di Maria che oscuri una tale affermazione. Siamo d'accordo nel riconoscere la comprensione cristiana di Maria è inseparabilmente legata alle dottrine di Cristo della Chiesa. Siamo d'accordo nel riconoscere la grazia e la vocazione unica di Maria, madre del Dio incarnato, come Theotokos, nell'osservare le sue festività, nell'attribuirle un posto d'onore nella comunione dei santi. Siamo d'accordo che essa è stata preparata dalla grazia divina a essere la madre del Redentore, l'Immacolata, dal quale essa stessa fu redenta e introdotta nella gloria, l'Assunta. Quindi Quindi siamo d'accordo nella sostanza, siamo d'accordo nel riconoscere in Maria un modello di santità, di obbedienza, di fede per tutti i cristiani. Accettiamo che è possibile guardare ad essa come una figura profetica della Chiesa di Dio, sia prima che dopo l'incarnazione. Però, ecco, la difficoltà è questa. Non sappiamo, la Chiesa Cattolica, se ristabiliamo la comunione, ci impone di accettare questi due dogmi, impone a tutti gli anglicani di accettare questi due dogmi, ma questi due dogmi sono sufficientemente fondati sulla scrittura e, diciamo, sul sensus fidelium. E allora io adesso cerco di andare rapidamente, il dice se il nuovo documento accoglie e approfondisce il consenso sopra espresso relativamente a Maria e risponde alle questioni lasciate aperte, sforzandosi di trovare un linguaggio rinnovato e contestualizzando il tutto all'interno di uno studio complessivo della dottrina della devozione che si accompagnano a Maria. Allora, come agisce il nuovo documento? Ci sono quattro parti. La prima parte è dedicata allo studio della scrittura. Nello studio della scrittura viene esposto in questo documento tutto quello che è di acquisizione comune agli esegeti delle diverse chiese cristiane, ma anche, diciamo, si ricorda che c'è una pluralità di interpretazioni. Sappiamo che i Vangeli dell'infanzia possono essere interpretati, diciamo, in una maniera che possiamo dire quella maniera tradizionale, per cui interpretati come relatori di eventi storici, e sono interpretati invece nel metodo storico critico attuale come aventi un particolare genere letterario, per cui molte cose vogliono essere un simbolo, un segno di una realtà più profonda che è indicata attraverso questi racconti, e non dobbiamo entrare in particolari. Ma quindi tutte queste diverse interpretazioni vengono ricordate, vengono messe a confronto e c'è una concordia fra negli estensori di questo documento, fra le posizioni anglicane e le posizioni cattoliche. E si dice in un cammino che tiene conto di questa pluralità di ermeneutiche, di interpretazioni, e anche dell'intento teologico, più che del valore storico, dei testi, oltre che delle acquisizioni del dialogo ecumenico. E questo documento, dice, supera, ma lo vedremo un momento dopo, le difficoltà anche relative ai dogmi, e il punto centrale è il riferimento alla lettera ai Romani di Paolo, al capitolo 8, al versetto 30. Ma concludiamo quello che si dice sulla scrittura rapidamente. Dice il testo: la testimonianza della scrittura invita tutti i credenti di ogni generazione a chiamare beata Maria, questa donna ebrea di umile condizione, questa figlia di Israele che vive nella speranza della giustizia per i poveri, vediamo il Magnificat, che Dio ha ricolmato di grazia e scelto per diventare la Vergine Madre del suo Figlio attraverso lo Spirito Santo che stende sopra di lei la sua ombra. La dobbiamo benedire come la serva del Signore, che ha dato il suo incondizionato assenso a che si adempisse il disegno di salvezza di Dio, come la madre che ha serbato ogni cosa meditandola nel suo cuore. Due volte lo troviamo nell'Evangelo di Luca, Maria meditava tutte queste cose nel suo cuore, come la profuga che ha cercato asilo in terra straniera, come la madre trafitta dalla sofferenza innocente del suo stesso figlio, come la donna alla quale Gesù ha affidato i suoi amici. Siamo una cosa sola con lei e con gli apostoli, raccolti in preghiera per l'effusione dello Spirito sulla Chiesa nascente, Atti, capitolo 1, versetto 14, c'erano gli apostoli, i discepoli con Maria, la madre di Gesù, e i fratelli del Signore, cioè tutti quelli della cerchia più stretta del Signore. E possiamo persino intravedere in lei il destino finale del popolo di Dio, la condivisione della vittoria del Figlio suo sulle potenze del male e della morte, riferimento ad Apocalisse 12. Mi dispiace fare questa sintesi, che è difficile poi da trasmettere. Naturalmente il documento può essere letto. Poiché Padre Ermanno ha parlato di questo, io devo raccomandare questi documenti dell'Enchiridion Ecumenicum, contengono tutti i documenti che sono stati pubblicati nei rapporti fra la Chiesa Cattolica e le altre Chiese, sia nei dialoghi internazionali che nei dialoghi locali. Ma mentre all'inizio, quando abbiamo cominciato questa raccolta nel 1982, il primo volume è andato a ruba, se ne sono fatte diverse edizioni, poi via via l'amore per l'unità dei cristiani si è raffreddato nella comunità cristiana e i volumi dell'Enchiridion Ecumenicum restano invenduti, per cui la nostra casa editrice, le Dioniane, che ci mettono, diciamo, l'investimento e che lavorano per la realizzazione di questi volumi, e adesso hanno un po' arrestato la pubblicazione di questi volumi, siamo un po' in ritardo, il materiale è già raccolto, è già presso la casa editrice, ma come fare? La pubblicazione di un volume è estremamente costosa. Lo dico, allora raccomando a tutti di acquistare questi volumi dell'Enchiridion Ecumenicum per incoraggiare la casa editrice a continuare la pubblicazione di questi volumi. E se poi volete naturalmente un commento adeguato a questo documento cattolico anglicano, in questo volume, che con delle edizioni Marianum di Roma, che contiene gli atti di uno dei congressi appunto internazionali promossi dal Marianum, cioè sono addirittura 200 pagine dedicate da Padre Salvatore Perrella a questo documento e alle reazioni che questo documento ha avuto. Quindi io vi raccomando di leggere prima il documento e, se volete un adeguato commento, di leggere quello che dice Padre Salvatore Perrella in questo suo articolo. Ma ritorno a dirvi qualche cosa del documento, visto che è il mio compito e cercherò di finire il più presto possibile. Se la prima parte è dedicata alla Sacra Scrittura, la seconda parte è dedicata alla tradizione della Chiesa e alla grande tradizione della Chiesa. Dice che la riflessione su Maria sin dagli inizi servì a interpretare e salvaguardare la tradizione apostolica centrata su Gesù Cristo. Questa riflessione si è sviluppata in occasione delle controversie cristologiche, come sappiamo, e fu soprattutto il concilio di Efeso del 431 che ha affermato appunto l'unicità della persona di Gesù, e allora il bambino Gesù veramente uomo, questo bambino che Maria ha portato in seno, era anche veramente Dio. E allora, secondo la fede cristiana, si può dire di Maria, che è madre di quest'uomo Gesù, è anche madre di Dio, nel senso che ha portato nel suo grembo questo uomo Dio, Cristo Gesù. E quindi la dottrina del concepimento virginale fu messa in evidenza dai padri per testimoniare la divinità di Cristo come segno di questo intervento di Dio nella storia dell'umanità, mentre il titolo di Theotokos, madre di Dio, mirava a salvaguardare la dottrina ortodossa dell'unità della persona di Cristo. Le diverse immagini bibliche e patristiche, La devozione alla Madre di Dio come si è sviluppata dopo Efeso, lo sviluppo delle feste mariane fanno parte di una tradizione comune che consente di comprendere meglio e di celebrare il posto di Maria nella storia della salvezza. Tradizione comune Oriente e Occidente, le feste che si sono comunicate da una parte all'altra. Invece la parte più critica riguarda la devozione medievale a Maria, perché questa spostò gradatamente l'attenzione da Maria come rappresentante della Chiesa fedele e in tal modo anche dell'umanità redente, la prima dei credenti, colei che ha camminato davanti a noi nel pellegrinaggio della fede, a Maria come dispensatrice ai fedeli delle grazie di Cristo. Maria, Madre Misericordie, allora tutte le raffigurazioni di Maria con tutti i fedeli sotto il suo manto che venivano protetti anche forse talvolta dalla severità del giudizio del suo figlio, e insomma, ecco, Maria come madre piena di misericordia che accoglieva e proteggeva i fedeli e dispensava le grazie. Il giudizio su quest'epoca, in questo documento, è molto severo, perché i suoi eccessi legati a una logica dequit, conveniva, potuit, Dio poteva farlo, ergo fecit, quindi Dio lo ha fatto, che perdeva il contatto con la sorgente biblica, portarono a delle deviazioni, soprattutto in certe forme di religioni popolari, che vedevano in Maria come una intermediaria fra Dio e l'umanità, oscurando il ruolo dell'unico mediatore Gesù Cristo. Tutto ciò ha provocato la reazione dei riformatori, dice il documento, che hanno rigettato, insieme con gli abusi, anche aspetti positivi della devozione mariana, determinando una radicale estraniazione fra gli orientamenti presi a partire dal XVI secolo, dalla devozione e riflessione cattolica da una parte e da quella anglicana, sotto anche l'influenza del mondo protestante, dall'altra. La presenza di Maria, inseparabile da Cristo e dalla Chiesa, non è stata comunque trascurata del tutto nella tradizione anglicana, come mostrano tante chiese e cappelle consacrate a Maria e poi anche l'esistenza di, di quello che corrisponde agli ordini religiosi nella Chiesa Cattolica che portano appunto il titolo di Maria, e anche i pellegrinaggi a luoghi mariani da parte degli anglicani. La conclusione di questa seconda parte è che c'è un riconoscimento degli sviluppi e delle purificazioni che si sono avute negli ultimi 50 anni nelle due comunioni intorno alla figura di Maria, che hanno condotto a un riavvicinamento fra di esse e a una rirecezione del posto di Maria nella vita e nella fede della Chiesa. Rirecezione, tema centrale in questo documento. Come ho detto prima, la rirecezione che cosa è? Torniamo a questa tradizione comune della Chiesa cattolica e anglicana dei primi 15 secoli, scopriamo che allora eravamo in piena comunione, non c'erano riserve da parte della Chiesa d'Inghilterra su questa devozione comune e la dobbiamo riscoprire. La terza parte invece si fonda, cerca di affrontare, la terza parte è intitolata Maria secondo il modello della grazia e della speranza, è la parte centrale, affronta con coraggio le questioni che dividono le due chiese e si propone allora di adottare una prospettiva escatologica. Non partiamo dagli inizi, partiamo dalla fine, dalla prospettiva ultima, dal disegno di Dio, nella luce anche della letteratura paolina. Dice il documento, specie in Paolo, si può comprendere rettamente che cosa significa essere pienamente umano quando lo si vede nella luce di ciò che siamo chiamati a diventare in Cristo, l'ultimo Adamo, in opposizione a ciò che siamo diventati nel vecchio Adamo. In tal modo vediamo l'economia della grazia nella storia a partire dalla fine del suo compimento in Cristo, piuttosto che a partire dall'inizio, dalla creazione caduta verso il futuro in Cristo. Ed è una prospettiva che consente poi, diciamo, di applicare a Maria quello che Paolo dice, io vi citavo prima Romani 8:30, ed è effettivamente la frase centrale di questo documento. Se noi comprendiamo bene questa frase paolina, e che può applicare a ciascuno di noi, ma che può essere applicata a Maria, possiamo superare delle difficoltà, quelle che abbiamo enunciato prima. Questa frase cosa dice? Quelli poi che Dio ha predestinati, la predestinazione nel senso del disegno ultimo di Dio, li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamati li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. Allora Maria era predestinata, è stata chiamata, è stata giustificata, cioè santificata, ecco l'Immacolata Concezione, è stata glorificata, ecco l'Assunzione di Maria in cielo. Allora, applicando questa semplice frase di Paolo, superiamo tante difficoltà del passato. Questo passo paolino consente di riconsiderare i recenti dogmi cattolici su Maria attraverso gli occhi di Paolo, utilizzando le sue categorie di chiamata, conversione, giustificazione, glorificazione. E dice il testo, questo è il modello della grazia e della speranza che vediamo operante nella vita di Maria, come colei che occupa un posto proprio nel destino comune della Chiesa, come colei che ha generato nella sua propria carne il Signore della Gloria. Considerata da tale prospettiva escatologica, Maria può essere vista sia come tipo della Chiesa, sia come la discepola che gode di un posto speciale nell'economia della salvezza. E quindi tutto il ripensare e diciamo la teologia mariana, la mariologia, e dice ancora il documento, data la comprensione che abbiamo raggiunto in riferimento al posto di Maria nell'economia della speranza e della grazia, possiamo affermare insieme questo insegnamento, che Dio ha preso nella sua gloria la Beata Vergine Maria nella pienezza della sua persona, in consonanza con la Scrittura, e che ciò può essere davvero compreso solo alla luce della Scrittura. E quindi questo sarebbe quello che si proclama, si crede, si confessa di fronte a Dio quando diciamo che Maria è assunta in cielo. È una cosa analoga, viene detta poi esattamente per il tema dell'Immacolata Concezione. Se quindi questo ripetuto, possiamo affermare insieme, dice il documento, mostra che la sostanza può essere condivisa, continua comunque a fare difficoltà il fatto che questi insegnamenti sono stati proposti dal Vescovo di Roma come dogmi di fede al di fuori di un concilio ecumenico. Quindi conferma quello che si diceva già nel 76, nella sostanza siamo d'accordo, ma il fatto che sia un dogma proclamato dal Vescovo di Roma in stato di separazione a noi fa difficoltà. E allora dice il documento, questo può essere pienamente superato quando avremo ristabilito la comunione e avremo chiarito che qual è il ministero di insegnamento che compete al Vescovo di Roma. Se il Vescovo di Roma ha questo compito di leadership nella Chiesa universale, può anche parlare a nome della Chiesa universale, può anche fare quindi queste affermazioni a nome della Chiesa universale. E lascio poi ancora queste cose e arrivo all'ultima parte. La quarta parte del documento, quarta e ultima parte, prima la Scrittura, secondo la tradizione, terzo la teologia quello che possiamo dire su Maria, la quarta parte è la parte più pastorale, la devozione a Maria, il ruolo di Maria nella vita della Chiesa, e questo è abbastanza interessante, quindi chiedo di ascoltare ancora questi ultimi pochi minuti. Questa parte inizia richiamando il tema del sì di Dio in Gesù Cristo e dell'amen con il quale corrispondiamo adesso, tema ispirato a Seconda Corinzi capitolo 2 e che era stato molto sviluppato nel dono dell'autorità. Noi obbediamo al Signore quando anche obbediamo alla comunità e all'autorità nella comunità. L'amen di Maria al sì di Dio in Cristo è unico e costituisce un modello per ogni discepolo e per tutta la vita della Chiesa. Mentre viene ricordata la tradizione comune che assegna a Maria un posto speciale nella preghiera liturgica e nella preghiera personale, lodando Dio per le cose che ha fatto in lei e attraverso di lei, tutte le generazioni mi proclameranno beata, diciamo nel Magnificat, no? Quindi c'è questo posto, proclamare beata Maria nella preghiera liturgica, nella preghiera personale. Vengono richiamati anche gli sviluppi divergenti che si sono avuti negli ultimi secoli nelle due comunioni. Come si è detto, la divergenza nasceva dal timore dei riformatori che il ricorso all'intercessione di Maria, ci mettiamo sotto la protezione di Maria, Maria è intermediaria fra noi e Dio, eccetera, oscurasse il ruolo dell'unico mediatore, il Signore Gesù, prima Timoteo, c'è cioè un unico mediatore fra Dio e gli uomini, il Signore Cristo Gesù. Ora, una volta riaffermato il posto centrale e unico di Gesù Cristo nell'opera della salvezza e nella vita della Chiesa, ed evitate tutte quelle pratiche, quelle devozioni che sono contrarie alla Scrittura, vi è largo spazio per la preghiera con Maria, Atti 1,14, gli Apostoli erano in preghiera con Maria, e anche per la preghiera a Maria, che nella comunione dei Santi può sostenerci nel nostro cammino e pregare per noi. E c'è un bellissimo paragrafo che dovremmo valorizzare oggi che il Papa ci parla tanto della tenerezza, non abbiate paura della tenerezza. Maria infatti è figura della tenerezza e della compassione, il numero 71 dedicato a questo, e ha un ministero proprio nella Chiesa. C'ha un ministero Maria? Sì, ha un ministero proprio, che è riconosciuto dal popolo cristiano, un ministero materno, che può essere sorgente di conforto spirituale e che resta sempre a servizio del ministero di Cristo. Fa parte di questo ministero di Maria anche la promozione sociale e politica degli oppressi, l'attenzione agli ultimi, ancora nel Magnificat il capovolgimento delle sorti, esurientes in plebita bonis et divites dimisit in anes, e una maggiore giustizia verso le donne, così come vengono richiamate nel canto del Magnificat. Dice ancora il testo, ispirate dalle sue parole, in diverse culture e comunità di uomini e di donne si sono impegnate a lavorare con i poveri e gli esclusi. La giusta condivisione nell'economia della speranza e della grazia che Maria proclama e incarna si verifica solo quando la gioia è congiunta alla giustizia e alla pace. E allora conclude, con tutto questo che noi abbiamo detto finora, crediamo che non permanga alcuna ragione teologica a sostegno della divisione ecclesiale. Non possiamo più considerarci divisi fra anglicani e cattolici a proposito di Maria. E concludo, lo sforzo compiuto con tanta generosità e convinzione dai redattori di questo documento, che hanno cercato di utilizzare prospettive nuove, in questo caso questo testo paolino di Romani 8,30, per superare le controversie del passato è di ricorrere a un linguaggio capace di esprimere la fede in modo attuale e convincente, ha consentito di riscoprire con gioia una tradizione comune intorno a Maria, forse troppo oscurata nell'epoca della controversia, e offre nuovi motivi di riflessione non soltanto agli anglicani e ai cattolici, ma ai cristiani di tutte le chiese che vivono nella speranza di un riavvicinamento e di una nuova fraternità effettiva fra tutti i discepoli del Signore. Vi ringrazio per l'attenzione, per la pazienza che avete mostrato, restando qui sino alla fine. Grazie di avere seguito queste cose che abbiamo dette, anche se un po' debordato nel tempo.
Grazie da parte di tutti, mia personale, a Don Giovanni Cereti per questa magnifica esposizione, sia nella premessa che in poche righe ci ha dettato il percorso della divisione, sia nella presentazione, sia pure sintetica, di questo documento che è veramente un documento promozionale verso l'unità, è un cammino vero di speranza per il futuro, al di là di quelle che sono state le difficoltà di ieri. Si apre un cammino nuovo sul quale cammineremo insieme, o meglio cammineranno coloro che sono deputati da ambedue le chiese, sia la comunione anglicana e sia la chiesa cattolica, per darci poi i risultati ultimi dove sogniamo anche noi che presto ci si abbracci gli uni gli altri nell'unità, pur nella diversità, nell'unità della professione della fede, sotto lo sguardo e con la protezione della Theotokos, la grande madre di Dio e madre della Chiesa. Grazie Don Giovanni, veramente bellissima la lezione. Adesso, dicevo appunto,
passiamo
pensando
alla preghiera, o qualcuno vuole domandare qualcosa?
Ecco, se qualcuno ha qualcosa da chiedere, abbiamo qualche minuto, che qui c'è spazio aperto e Don Giovanni è, possiamo dire, la memoria storica di un cammino ecumenico dopo il Vaticano II, quindi fino ad oggi, conosce tutto di tutti. Qualche domanda?